E un buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta. Questo è Press Corner del venerdì 31 luglio del 2020. Apriamo Press Corner di oggi con un articolo uscito su Internazionale. Matteo Salvini sarà processato per il caso Open Arms. Il Senato ha dato il via libera al processo contro l'ex ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e abuso di ufficio per aver impedito per 20 giorni lo sbarco di 107 persone nell'agosto del 2019 soccorse dalla nave spagnola Open Arms. La Giunta per le immunità parlamentari del Senato aveva espresso parere negativo al processo lo scorso maggio, ma l'Aula ha deciso in senso contrario e ha dato il via libera all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini con 149 voti favorevoli. I contrari sono stati 141. Determinante è stata la decisione di Italia Viva che ha deciso di votare per autorizzare il processo, mentre lo scorso febbraio, durante il voto della Giunta per le immunità, non aveva partecipato al voto, diventando determinante per il parere negativo della Giunta. Questa volta il partito di Matteo Renzi ha votato a favore del processo. La ONG spagnola, protagonista del caso, ha commentato la decisione del Senato dicendo: "Il processo sarà un'occasione importante per ristabilire la verità dei fatti e per riaffermare una volta per tutte l'inviolabilità delle leggi internazionali e nazionali che regolano la nostra convivenza civile e che hanno permesso alle democrazie europee di non ripetere gli errori tragici del passato." Valentina Brinis, operatrice della ONG, ha dichiarato: "Vogliamo solo che venga fatta chiarezza su quanto è accaduto in quei giorni in cui abbiamo atteso in condizioni disumane di ricevere un luogo sicuro di sbarco. È importante che se ne discuta in un'aula di tribunale perché solo qui potranno emergere tutti gli elementi utili a ripristinare la messa in atto di procedure previste dalle convenzioni internazionali. Ricordiamo che per arrivare a questo punto", continua l'operatrice della ONG, "abbiamo lottato legalmente mentre la nave era poche miglia da Lampedusa con a bordo oltre 150 persone." L'ex ministro dell'Interno ha sempre detto di aver agito per l'interesse pubblico, ma l'aula a cui appartiene ha stabilito che invece non ci sia stato nessun interesse pubblico a motivare la decisione di Salvini. L'ex ministro dell'Interno è accusato di aver privato della libertà personale i 107 migranti, tra cui diversi minori, per 19 giorni a bordo della nave Open Arms, abusando del suo potere e violando una serie di leggi internazionali come la Convenzione SAR e SOLAS e il Trattato di Amburgo del 1979. Secondo il Tribunale dei Ministri, Salvini, sin da quando, apprendendo dell'intervento di soccorso posto in essere in zona SAR libica della Open Arms, coerentemente con la politica inaugurata all'inizio del 2019, adottava nei confronti di Open Arms, d'intesa con i ministri della Difesa e delle Infrastrutture e dei Trasporti, il decreto interdittivo dell'ingresso o del transito in acque territoriali italiane, qualificando l'evento come episodio di immigrazione clandestina, a dispetto del riferimento alla situazione di difficoltà del natante su cui i soggetti recuperati stavano viaggiando. Inoltre, i giudici ritengono che la situazione fosse ancora più grave perché queste persone, costrette a restare a poca distanza dalla costa, che riuscivano comunque a vedere ma che non riuscivano a raggiungere, provassero sentimenti di frustrazione evidente e anche di disperazione. Si aggiunga poi che la circostanza per la quale alcuni migranti che si erano gettati in mare erano poi stati condotti in terra aveva causato ulteriori tensioni fra quelli rimasti a bordo che evidentemente non vedevano l'ora di toccare terra. Questo è il parere dei giudici, virgolettati. Salvini, nella sua memoria difensiva, ha sostenuto che la nave sarebbe dovuta attraccare a Malta, in Spagna o in Tunisia. Secondo il leader della Lega, i primi paesi contattati e informati da Open Arms dopo le operazioni di salvataggio erano stati la Spagna, paese di bandiera della nave, e Malta, che era la zona più vicina al punto dei salvataggi. Per L'Italia, sempre secondo Salvini, non aveva alcuna competenza e alcun obbligo con riferimento a tutti i salvataggi effettuati dalla nave spagnola Open Arms, in quanto avvenuti nel tutto al di fuori di aree di sua pertinenza. Qua si chiudono le virgolette dell'affermazione di Matteo Salvini. Tuttavia la nave aveva chiesto un porto di sbarco all'Italia già il 2 agosto, così come aveva chiesto anche alle autorità spagnole e a quelle maltesi. Inoltre il Tribunale Amministrativo del Lazio aveva sospeso il divieto d'ingresso nelle acque territoriali italiane già il 16 agosto, accogliendo il ricorso presentato dall'organizzazione spagnola e riconoscendo la competenza italiana sul caso. Lo sbarco avvenne solo il 20 agosto, dopo l'intervento della Procura di Agrigento. E questo era internazionale a proposito del processo che si avvierà adesso contro Matteo Salvini per il caso Open Arms. Vediamo ora un articolo di Avvenire, Stati Uniti, Trump shock, rinvio delle elezioni, il crollo del PIL meno del 32,9%. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, suggerisce quello che Joe Biden ed altri da mesi l'accusano di voler fare, sfruttare l'emergenza coronavirus per rinviare il voto per la Casa Bianca e dice no al voto per posta. Rinvio delle elezioni fino a quando la gente potrà votare in modo giusto, sicuro e garantito? Questa è la domanda che pone Donald Trump su un tweet. Così, coprendosi le spalle con tre punti interrogativi, Donald Trump in un tweet suggerisce quello che Joe Biden ed altri da mesi l'accusano di voler fare, appunto, sfruttare l'emergenza coronavirus per rinviare il voto per la Casa Bianca. Nel tweet, infatti, il presidente ribadisce la sua assoluta contrarietà all'idea del voto per posta, che invece viene caldeggiato dai democratici per poter garantire lo svolgimento delle elezioni in sicurezza. Con un voto universale, questo sempre il tweet di Donald Trump, non il voto a distanza, che è una cosa buona, sempre secondo il presidente, quelle del 2020 saranno le elezioni più inaccurate e fraudolente della storia, afferma. Sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti. Continua l'articolo dell'Avvenire. Wall Street oggi ha aperto negativa con il PIL americano calato del 32,9% nel secondo trimestre, una discesa senza precedenti che denuncia il danno che il coronavirus ha fatto all'economia reale. Un conto salatissimo. Anche in Germania i dati sull'andamento del PIL nel secondo trimestre lasciano poco spazio all'immaginazione. L'economia tedesca ha subito uno shock sfaccettato con la produzione paralizzata in molti settori, il commercio e i consumi rallentati. Non meglio sono andate le cose a Belgio e Austria. L'economia di Bruxelles ha segnato un calo del 12,2%, quella di Vienna del 10,7%. E domani sarebbe oggi, toccherà all'Italia scoprire l'impatto economico della pandemia. Secondo gli analisti, nel secondo trimestre il PIL tricolore dovrebbe risultare in discesa del 15% su base trimestrale e del 17,7% su base annuale. Tornando agli Stati Uniti, Trump ha giustificato il desiderio di rimandare le elezioni parlando di rischio di infiltrazioni straniere. Tuttavia, il presidente americano non ha fornito dati o altre informazioni a sostegno delle sue accuse. Secondo la Costituzione americana, però, solo il Congresso ha il potere di votare il posticipo di un'elezione. Trump a novembre correrà per un secondo mandato per il Partito Repubblicano. Tuttavia, stando agli ultimi sondaggi, risulta in svantaggio rispetto all'avversario democratico Joe Biden. A pesare sul declino dei consensi contribuisce l'epidemia di Covid-19 in cui Trump è accusato di cattiva gestione. Ad oggi, secondo I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli Stati Uniti sono il primo paese al mondo per il numero dei contagi che stanno per raggiungere quota 4 milioni e mezzo. E aggiungiamo più di 150.000 morti. Quindi si capisce perché ci sia questo stacco tra Biden e Trump e perché Trump sia spaventato dalla realizzazione delle elezioni a novembre. È molto poco probabile, a come stanno le cose oggi, che riesca a rieleggersi. Leggiamo ora sul Post cosa prevede la legge contro l'omotransfobia. Due giorni fa è stato approvato dalla Commissione Giustizia della Camera un disegno di legge contro l'omotransfobia e la misoginia, presentato dalla maggioranza composta da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Dovesse essere approvato dalla Camera e dal Senato, l'articolo principale della legge estenderà le protezioni attualmente in vigore per le etnie e l'orientamento religioso previste dalla legge Mancino del 93 all'orientamento sessuale. Punirà infatti col carcere chi commette violenza o incita a commettere violenza nei confronti di un'altra persona sulla base dell'orientamento sessuale. Ancora oggi l'Italia è uno dei pochi paesi europei a non avere una legge che protegga adeguatamente le persone della comunità LGBTQ+, una sigla che indica persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e altri orientamenti. Sul tema non esistono studi o dati da fonti istituzionali, ma da tempo l'ArcGay, la principale associazione italiana per i diritti degli omosessuali, segnala un aumento delle segnalazioni dei casi di violenza. Negli scorsi anni c'erano stati vari tentativi di colmare questa lacuna. Il più recente era stato un disegno di legge presentato nella scorsa legislatura da Ivan Scalfarotto, l'attuale candidato di Italia Viva alla presidenza della Puglia. Era stato approvato dalla Camera ma mai discusso al Senato per timori di eccessive divisioni della maggioranza che all'epoca era formata principalmente dal Partito Democratico e da Nuovo Centrodestra. L'attuale disegno di legge è stato presentato dal deputato del Partito Democratico Alessandro Zan, che nella stesura ha preso spunto da 5 precedenti proposte, fra cui quella di Scalfarotto. A meno di sorprese, dovrebbe essere approvato dalla Camera e arrivare a breve in Senato, dove la maggioranza sembra più solida rispetto alla scorsa legislatura. Il suo iter legislativo è stato comunque piuttosto faticoso, fra riscritture, emendamenti di compromesso e lunghi periodi di esame nelle commissioni. Nella versione discussa nelle ultime settimane dalla Commissione Giustizia, dove è arrivato dopo circa 2 anni, il disegno di legge Zan prevede 9 articoli. I primi 2 introducono l'orientamento e il genere sessuale negli articoli del Codice Penale, il 604 bis e ter, che puniscono la propaganda e l'istigazione dell'inquire per motivi di discriminazione. Il terzo, più importante, modifica il decreto legge 122 del 93, la cosiddetta legge Mancino. All'articolo 1 la legge Mancino prevede il carcere per chi in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il decreto legge Zan vuole estenderla ai reati di violenza fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. L'estensione della legge Mancino alle violenze contro le persone gay o transgender era già il punto principale del disegno di legge Scalfarotto, includendo anche il genere sessuale. Il decreto di legge Zan estende la legge Mancino anche alla violenza esercitata sulle donne in quanto donne, prevista già da alcune leggi come quella sul femminicidio. Negli articoli successivi viene estesa la condizione di particolare vulnerabilità alle vittime di violenza fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. È istituita la giornata nazionale contro l'omofobia, è prevista una ulteriore dotazione di 4 milioni di euro per il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Qualche settimana fa il disegno di legge Zan era stato molto criticato dalla CEI, la Conferenza dei Vescovi Cattolici Italiani, ostile al riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQ+. L'introduzione di ulteriori norme incriminatrici, dice questo comunicato della CEI, rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui si finirebbe col colpire l'espressione di una legittima opinione, scriveva la CEI in un comunicato stampa diffuso il 10 giugno. I vescovi cattolici ce l'avevano soprattutto con i primi due articoli che a loro dire limitavano la libertà dei membri del clero di esprimere commenti contro la comunità LGBTQ+. Infatti la Chiesa Cattolica ha posizioni molto rigide e intransigenti sull'omosessualità e le persone transgender. Le pressioni del mondo cattolico hanno spinto la maggioranza ad approvare un emendamento proposto da Forza Italia che aggiunge al disegno di legge un'esenzione per le opinioni che non sfocino in esplicita istigazione o provocazione alla violenza. Di fatto è un semplice richiamo alla Costituzione, ha spiegato Zan. Questo testo toglie ogni dubbio ed equivoco sulle finalità della legge, ha aggiunto l'autore dell'emendamento, Enrico Costa. Forza Italia ha comunque dato indicazione di votare contro il disegno di legge, anche se alcune deputate come Renata Polverini e Giussi Bartolozzi hanno annunciato che voteranno a favore. La Lega e i Fratelli d'Italia voteranno contro. Il disegno di legge Zan inizierà a essere discusso dalla Camera il 3 agosto. Qualche settimana fa Zan aveva detto a Repubblica che sperava di approvare definitivamente la legge entro la pausa estiva del Parlamento, ma non è chiaro se ci saranno i tempi per riuscirci. E Press Corner di oggi termina qua. Buon proseguimento di ascolto.
Huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?